d'accordo col pastore.
Sappiate che io non mi sono messo d'accordo col pastore per quello che ha detto pochi minuti fa, qualche minuto fa. E ora capirete il perché. Sapete, per questa parola che Dio mi ha dato, che ho ricevuto, è il frutto anche di un approccio diverso verso le scritture, anche verso la vita spirituale, anche la vita secolare in generale. Di questo ringrazio il pastore Vincenzo, ringrazio Sara, che in questo mi hanno insegnato, mi hanno incanalato su come avere un atteggiamento diverso, cioè più propositivo e più positivo. E tutto questo ha avuto anche un effetto in me nell'approccio delle scritture. Perché? Un tempo si approcciava alle scritture, cercavo, però vedevo un po' più, ricercavo più sul giudizio finale, cercavo di vedere un po', c'era più incentrato su ciò che colui che era colpevole e colui che era innocente. Ora ringrazio il Dio che l'atteggiamento che adesso Dio mi ha dato è quello di ricercare la grazia quando io mi approccio alle scritture. Questo passo conosciutissimo, per come l'ho approfondito adesso, grazie a Dio, ha sconvolto prima di tutti me, perché l'ho visto in una luce completamente e totalmente diversa rispetto a come lo avevo capito io inizialmente. E questo verso meraviglioso, conosciutissimo, si trova in Giovanni 15. E leggeremo i primi 8 versi. Io sono la vera vite, e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite e voi siete i tralci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portate molto frutto, così sarete miei discepoli. Verso 16, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, egli ve lo dia. Ora, non sto qui a dire i vari io sono che precedentemente Gesù dice nei capitoli precedenti, e qui si definisce che Gesù è la vera vite. Perché vera? Perché c'era stata una falsa vite che è stata una delusione per Dio, che era Israele. Nel capo 5 di Isaia, dove dice che lui dissodò una vite, ne tolse via una vigna, ne tolse via le pietre, vi piantò delle viti scelte, vi costruì in mezzo una torre e vi scavò uno strettoio per pigiare l'uva. Egli si aspettava che facesse uva, invece che cosa successe? Che fece uva selvatica. Addirittura un'altra versione dice lambrusche, oppure un frutto acerbo. Dio si aspetta da Israele un frutto che è qualcosa di bello, meraviglioso, che è l'ubbidienza a lui, e invece Israele si dimostra una delusione. Quindi Gesù dice: io non sono come quella vigna dove ci sono delle false vite, io sono la vera vite. Altrimenti avrebbe detto: io sono la vite e basta. Ma quello che dicevo un pochettino, un poco, tanto, davvero tanto, mi ha toccato è il verso 2. E ora ve lo spiego. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via. Allora, c'è una prima applicazione, che è quella comune, che è applicabile a tutti noi, quanti noi, che è la correzione. Dove Dio direttamente o tramite autorità delegate va a tagliare, va a correggere qualcosa. Siamo corretti da Dio. E quindi che cosa succede? Quando noi siamo corretti, non penso che la nostra reazione è evviva, alleluia, gloria a Dio, tocco il cielo con un dito, che bello, sono stato corretto. Non penso che la reazione sia questa. E non mi dite che siete contenti quando siete corretti, perché tanto non vi credo. Non vi credo. E quindi questa correzione delle volte porta come un pianto interiore. E così a volte succede. Ma perché sono stato corretto? Perché così? Perché? Perché? C'è un processo che l'agricoltore fa, un qualcosa che fa l'agricoltore con la vite durante il taglio, e si sviluppa qualcosa nel tralcio che si chiama il pianto della vite. Che cosa succede? Che quando c'è questo taglio spunta una lacrima. Una lacrima. È come quasi se dicesse: mi hai tagliato, io sto piangendo, perché l'hai fatto? Ma quel taglio, quella lacrima che spunta, sapete che cosa è? La linfa che scorre e che diventa lacrima. Quella correzione porterà vita, linfa che scorre dentro la tua vita. Amen. Ma questa è l'applicazione che comunemente noi conosciamo, ma ce n'è una che mi ha sconvolto in senso positivo. Ecco poi perché parlo di grazia. Nell'originale, perché ho scavato davvero tanto questa cosa, quando la parola toglie via, nell'originale il verbo greco è airo o airo, dove forse penso un gruppo musicale abbia preso spunto da questo, un vecchio gruppo musicale. Questo verbo airo, airo, sapete cosa significa? Alza, bravo, chi l'ha detto? Bravo Alessandro, preparato, 9:30, 10 è troppo perfezione, però se ne sale troppo, sto scherzando, alzare, sollevare, quindi ogni tralcio che non dà, quindi si può letteralmente leggere così, ogni tralcio che non dà frutto lo rialza, lo solleva. Quando sei un tralcio che non porta frutto, quindi quando sei oppresso, sei stanco, sei deluso, ti senti a terra, perché quel tralcio è per terra, tocca per terra, quindi è senza forze, quindi sei tu allo stremo delle forze. Allora viene l'agricoltore per tirarti su, nonostante sei attaccato alla vite che è Cristo, sei a terra. I tralci della vite che non portano frutto sono quelli che toccano terra. Allora arriva, lo rialza, lo solleva, sapete come? Prende dei paletti che sostengono questo tralcio, affinché poi possa prendere luce e aria. Noi abbiamo bisogno di luce dall'alto e un'aria spirituale positiva attorno a noi, affinché possa quel tralcio portare frutto. E tu questa sera, cara sorella, caro fratello, cara chiesa del Signore, come ti senti? Ti senti a terra? Fatti rialzare da Gesù, fatti rialzare dall'agricoltore, dal Padre, fatti rialzare da Lui. Ecco perché la grazia. Poi non ho più visto il taglio, ho visto la grazia di Dio. Ecco l'approccio. La vita è un arbusto, un tronco, che per farlo stare in piedi occorre mettere dei paletti, come vi ho accennato poco fa. Questi paletti, sapete come vengono chiamati nel greco originale? Il palo, paletto, è stauros. Stauros, sapete che cosa è in tutto il Nuovo Testamento? La croce. La croce di Cristo. Lui ti rialza mediante la fede nella potenza della croce. Amen. Abbiamo bisogno. Ogni traccio che dà frutto, guardate, lo pota. Lo pota affinché ne dia di più. Ogni traccio che dà frutto, lo pota. Ma perché lo deve potare se dà frutto? Vero che ne deve dare di più. Allora cosa significa in realtà lo pota? L'originale è kataero, da cui catarsi. Significa lavare, purificare con acqua. Quindi lo lava, lo purifica. Una parte applicabile lo pota, ma lo lava. Certo, ci sono potature che Dio, come ho detto all'inizio, permette nella nostra vita, ma le usa solo per il nostro bene. Sapete, in Israele, anticamente, ma ancora oggi c'è questa usanza, che una volta l'anno la vite viene purificata, viene lavata. In maniera particolare i tralci della vite vengono lavati, vengono purificati. Sapete perché? Perché si deposita polvere, acari, larve di insetti. Quindi quel tralcio ha bisogno di essere pulito, di essere lavato affinché possa portare frutto. La parola di Dio ci dice che è l'acqua della parola che purifica. Efesini 5:26, quando dice che la Chiesa è purificata con l'acqua della parola. Cioè, mariti, amate le vostre mogli, poi come la Chiesa, eccetera, eccetera, per santificarla dopo averla purificata, lavandola come? Con l'acqua della parola. Noi abbiamo bisogno di essere purificati da quell'acqua viva. Quindi è la fede che noi abbiamo nella buona notizia, nella buona novella che porta la salvezza. Non è il frutto, i frutti che noi portiamo. È a motivo della parola che lui ci ha annunziato, che Gesù ci ha annunziato, che noi siamo stati lavati, noi siamo stati salvati, noi siamo stati santificati. Comunemente si dice, siccome tu fai frutti, sei stato, fai il frutto, sei stato salvato, sei stato lavato. Ma Dio non è che ti ama occhio e orecchio. Dio non ti ama perché fai i frutti, ma fai i frutti perché Dio ti ama. Perché Dio ti ama comunque, ma fai il frutto perché è Lui col suo amore che te lo fa fare. Quindi porti frutto quando? Quando ascolti la parola di Dio. E quindi quando ascolti la parola di Dio, quindi ansia, depressione, malattie, tutte queste cose che si vogliono addensare e annidare, paure, che ti vogliono attaccare, si vogliono depositare nella tua vita, quindi tu sei un tralcio, si vogliono depositare sopra di te, vengono lavate e purificate dall'acqua della parola. Allora arriva Lui, ti rialza, ti lava, ti purifica. E quando sei rialzato dalla sua parola, la sua parola ti libera e quindi ti lega di più a Cristo. È un rapporto più forte, un legame più forte, instaura un rapporto più intimo, una comunione ancora più forte, un legame più forte. Perché? Perché dimori in Lui e insieme accompagnato dalla preghiera. E allora poi ci sarà molto frutto. Quando si pianta una vigna, questa è un'altra delle cose, sembra botanica spirituale. L'uva da vino, sapete dopo quanto anni è necessario, cioè quanto avviene, quanto ci vuole per avere l'uva da vino? 3 anni. Che cosa significa questo? E noi siamo portati a evangelizzare qualcuno. E subito vogliamo che quella persona va a evangelizzare qualche altro. Ma nemmeno l'Apostolo Paolo l'ha fatto. Se voi andate a leggere Galati 1, 16, 17 e 18, vi accorgerete che l'Apostolo Paolo non è andato dagli Apostoli quando si è convertito. È stato 3 anni, mi pare, in Arabia, è passato. Dopodiché, dopo 3 anni, 3 e 3, strana coincidenza, vero? È andato da Pietro, perché noi abbiamo bisogno di mettere radici in fondo, perché la vite in quei 3 anni mette radici in fondo per andare a cercare l'acqua e i sali minerali di cui ha bisogno per poter crescere. Sapete cosa dice Isaia 37:31? E il resto della casa di Giuda, che sarà scampato, metterà ancora radici in basso e porterà frutto in alto. Quindi non bisogna bruciare le tappe, perché più conosci, più dimori e più sarà grande il frutto che porterai. Noi siamo già puri a causa della parola che Lui ci ha donato e ci ha dato. Amen. Ti giri verso la persona che è accanto e dici: noi siamo puri. Dimorare. Non ci siamo messi d'accordo. Nell'originale, meino. Questa parola significa abitare in maniera permanente nello stesso luogo, restare, rimanere. Ma quando abiti, noi abitiamo, tu abiti, no? Grazie a Dio ce l'abbiamo una casa, quindi abitiamo, giusto? Quando abiti, non è che ti sforzi, mi devo sforzare stasera poi di andare a casa, mi devo sforzare di abitare. Abitare non è uno sforzo, è qualcosa che ti viene naturale. Voi abitate in me, io abiterò in voi. Voi dimorate in me, io dimorerò in voi. E quindi poi il frutto che il tralcio porterà, che viene poi dalla vite, ma il tralcio assorbe la linfa, è proprio quella comunione, quell'intimità di cui parlavo poc'anzi. Ma soprattutto c'è una parola importantissima, che è ascoltare. Perché noi siamo abituati, tutte, grazie a Dio, sono cose bellissime e meravigliose che noi facciamo quando abbiamo le richieste di preghiera, preghiamo quando facciamo un'intercessione, mi sento un altro. Sono cose belle, bellissime, che si devono fare. Però penso che abbiamo perso un'abitudine che forse gli antichi avevano, che era quello di ascoltare la sua parola, perché nel momento in cui ascolto e ricevo le sue parole, io saprò fare in modo, saprò pregare in modo di mettermi in accordo alla sua parola. Come dice la prima epistola di Giovanni, la mia richiesta sarà conforme alla sua volontà. Non sarà come dice Giacomo per espandere nei miei piaceri. Perché? Perché essendo che io sono stato in comunione con Lui, ho dimorato in Lui, ho ascoltato quello che Lui mi ha detto, sicuramente la mia preghiera sarà in accordo alla sua volontà, la volontà del Padre attraverso la tua vita. Il frutto nasce da ciò che riceviamo. Allora lì potete domandare ciò che volete. Che cosa? Signore, dammi un grattacielo. No, conforme a quello che Lui vuole, perché tu hai ascoltato la sua parola. Hai dimorato. Riceve l'agricoltore mediante la vite, il Padre, il Figlio, la linfa mediante la potenza dello Spirito Santo e porti frutto. Funziona così. Chi non dimora è gettato via come il tralcio secco. Oh. E tu stasera come ti senti? Come sei venuto? Come ti senti secco? Non ti sentire secco. Non ti sentire a terra. Perché se dimori non sei secco. Sapete quel... Quando Gesù dice lo butteranno nel fuoco, per questo dico, ci hanno insegnato qualcosa di incredibile. Gesù sarebbe stato più chiaro, avrebbe detto lo gettano, come in tante altre parti della parola, nella Geenna, nell'inferno, ma qua non dice questo. La lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Ma ho cercato di comprendere cosa potesse significare. Perché se non dimoriamo, non dimoriamo in Lui, e quindi in un certo modo ci allontaniamo da Lui, il rischio di tentazione e di caduta sarà maggiore, come è successo a Davide. Davide ne combinò tutti i colori, omicidio, adulterio, fece un censimento pure che Dio non gli aveva ordinato di fare, proprio di tutto e di più, perché cominciò a non dimorare, anche se era un uomo dal cuore secondo Dio. E nel momento in cui gli altri, gli uomini, infatti se voi leggete bene, sembra che siano proprio gli uomini, vedono te, che sanno che sei un cristiano, che sei un figliolo di Dio, fare certe cose che non dovresti fare o cadere in maniera macroscopica, e cominceranno a dire, ah, bello questo, e ti butteranno nel fuoco del giudizio. Allora questo sì che mi ha messo in allarme, ho detto, Signore, aiutami. Non porta frutto buttato nel fuoco? Anche se il problema è non il portare frutto, è chi non dimora in me. Che ci hanno insegnato questo, è chi non dimora, non chi non porta frutto. Allora mi sono posto una domanda, ma scusate, il ladrone sulla croce, che frutto aveva portato affinché potesse essere salvato? Allora, Gesù lo doveva buttare nel fuoco? No! Tu oggi sarai con me in paradiso, perché nel credere in quel sacrificio che è la salvezza. Non quando ci dicevano, oh, non porti frutto, non dimori, è buttato nel fuoco! Nell'inferno. Ehi, calma. Calma che in realtà non è così. Attenzione. C'è un giudizio? Amen. Noi abbiamo creduto? Amen. Siamo al sicuro? Amen. Se perseveriamo fino alla fine. Perché non voglio cadere nell'ipergrazia. No, ma che molti diranno, no, vabbè, l'ipergrazia. No, questa non è ipergrazia. La conosco bene di per grazia, ci ho avuto a che fare. Questa è grazia. Allora ho pensato un'altra cosa. C'è un caso nella Bibbia che è irrimediabile, che ci insegna, che è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Solo la bestemmia contro lo Spirito Santo è qualcosa di irrimediabile. Perché chi è che lo fa? Penso che siano... Grazie a Dio, casi rarissimi, perché deve essere fatto con piena coscienza e in maniera totale e irreversibile. Che lo Spirito Santo ti dice di fare una cosa e ti dice no, non lo fare, tu dici no, faccio come dico io, non mi interessa più niente. E Dio non voglio sapere più nulla. Allora lì che Lo Spirito Santo è l'unico mezzo di ravvedimento, perché Gesù fisicamente non c'è più, ti taglia. Ma è un caso estremo, è un caso estremo. In Luca 13 c'era quel povero fico che non portava frutto da 3 anni. Oh Signore, ti prego, non tagliarlo, aspetta un altro anno. Se non frutterà, poi lo taglierai. Però anche qui vedo la mano e la grazia di Dio. Amen. Ma cosa significa portare frutto? Poi c'è una progressione. Portare frutto, più frutto, molto frutto. 30, 60 e 100. E noi sappiamo che portare frutto è il frutto dello Spirito, è amore, pace, gioia, tutte quelle cose che noi sappiamo. La parola portare in greco è phairo, che significa portare con se stesso, che cammina con te, è sempre con te. Perché noi abbiamo sempre avuto il concetto che deve produrre il frutto. Vero è che deve produrre frutto, ma lo deve portare, significa che tu hai dentro amore, pace, gioia, l'hai sempre con te, l'hai sempre dentro di te, dimora in te, lo porti con te. Questa parola portare, il famoso paletto, perché l'agricoltore lo rialza, perché nel momento in cui il tralcio è rialzato, è alzato dal paletto, lo porta, significa che lo sostiene, perché in noi c'è questa forza che Dio ci ha dato di poter sostenere e portare questo frutto che Lui stesso ci ha dato. E quindi amore, pace, gioia, eccetera, eccetera. Questa parola, sempre in greco, sapete cosa significa? Figurativamente, di quelli che con il loro lavoro hanno conquistato anime per la vita eterna. E questa è un'altra applicazione che possiamo dare, visto che significa questo. È ovvio, è chiaro, che se tu porterai dentro di te con te amore, pace, gioia, mansuetudine, longanimità, benignità, eccetera, eccetera, gli altri lo vedranno e saranno attratti, attirati a te, e di conseguenza saranno attirati a Cristo, e di conseguenza si avvicineranno al Signore. E quindi saranno anime che porterai a Cristo, ma sarà un processo automatico. Non ti sforzerai, perché lo porti dentro di te. Lui l'ha messo dentro di te. Lui vuole adempiere una parola attraverso di noi, la sua parola. Gesù parla poi di un esaudimento di risposta alle nostre preghiere. Domandate quello che volete, vi sarà fatto. Quando Gesù dice le mie parole, nell'originale, sapete come è tradotto? Rema. La parola rema è un qualcosa di... Bravi, che siete preparati, è a piacere, gli studi hanno funzionato. Una parola specifica per la nostra vita. Quindi quella parola specifica che Lui ci dona sarà una linfa vitale che da Lui passerà per noi. E come ho detto poc'anzi, pregheremo noi in accordo alle sue parole. Quindi il frutto non sarà quello che diciamo, ma ciò che riceviamo. Poco fa perché dicevo ascoltare? Sapete, nella lode, nell'adorazione, qui gioco in casa, nella lode, perché molti ricevono di più nella lode? Io posso stare qua a predicare pure un'ora e mezza, due, però non potrei avere lo stesso risultato di coloro che lodano. Sapete perché? Perché che loda, ok, in adorazione in quel momento sta ministrando a Dio, perché ascolta, è in piena comunione e Dio ministra a lui. È una cosa reciproca. Che bello quando gli stai lì, nodi in adorazione, no? L'avete provato? Qualche volta l'avete provato? Non è che lo proviamo solo noi. Stasera ho visto una grandissima partecipazione, grazie a Dio. E quindi poi sarai durante la lode in accordo a quello che lui ti dirà. In silenzio ricevi. Cosa vuole adempiere Dio attraverso di noi, attraverso la tua vita, attraverso la nostra vita? Non è tanto importante ciò che noi facciamo per lui, anche se è importante, ma quello che lui fa attraverso di noi. E quindi ancora la linfa che passa affinché noi facciamo la sua volontà. La Bibbia ci parla di un altro frutto che è la santificazione. Romani 6:22. Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Un altro frutto è la santificazione. Colossesi 1:10 dice: perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona. Quindi ogni opera buona è un frutto che porti per Cristo. E qual è l'altro? Crescendo nella conoscenza di Dio. Vedete quanto è ampio, ma è meraviglioso quello che Dio fa per noi. Qual è il frutto della vita? Qual è il frutto della vita? Non mi scantate, non mi spento. Il frutto della vita è l'uva. Ora, c'è poi un processo di trasformazione che lo porta a diventare Davide. Lo porta a diventare vino. Macinata. E quindi delle volte siamo macinati affinché ci sia vino. Ora ve lo dico il perché. Il vino nella Bibbia è benedizione, se usata nel modo giusto. Isacco benedice Giacobbe mediante vino. Le libazioni venivano fatte mediante vino. Il vino veniva usato in medicina. L'apostolo Paolo dice a Timoteo: non bere acqua soltanto, ma anche un po' di vino a causa delle tue continue infermità. Nella parabola del buon samaritano si capisce che il vino è medicina, perché quel ladrone, colui che si imbatté nei ladroni e fu lasciato mezzo morto, fu curato dal buon samaritano con olio e vino, quindi è medicina. Nelle nozze di Cana mancava il vino. E Gesù arriva e trasforma l'acqua in vino buono, perché Gesù non trasforma l'acqua in vino, lo trasforma in vino buono, che è un pochettino diverso. Quando tu sei trasformato da Cristo, sarai di benedizione per gli altri. Il vino è benedizione, sarai di benedizione per gli altri. Quando ci sarà un processo di trasformazione nella tua vita, nella mia vita, nella nostra vita, sarai di cura e di medicina per gli altri, per tanti che ne hanno bisogno. E i bisogni sono tanti. Nelle nozze di Cana, soprattutto nelle nozze, il vino rappresentava gioia, perché nel matrimonio ci deve essere gioia. Gesù non hanno più vino e Gesù porta la gioia mediante quella trasformazione dell'acqua in vino. Quando diventi vino, porterai gioia agli altri. E vi posso garantire, assicurare, che tanti ne hanno bisogno di essere curati, di avere gioia, di avere benedizione. E le situazioni dove non c'è benedizione, dove c'è malattia, dove non c'è gioia. Ma tu che sei, noi che siamo il frutto della vite, porteremo tutte queste cose agli altri. Sapete, c'è una visione che io ho avuto, fra parentesi, io un biomaniente, non venite da me a cercare sogni, visioni, perché vi venite a riparare dove piove e chiamate lo zoppo per accompagnarvi. una ogni 10 anni, la chiamata nel 91, la prima l'ho avuta nel 2001, l'altra nel 2011 e l'ultima che vi sto per dire nel 2021, la prossima sarà nel 2031, ovvero una cadenza incredibile ogni 10 anni. Quindi nel 2021 ho avuto questa visione. Grappoli di uva che cadevano dal cielo a quantità industriale e cadevano per terra, ma quando cadevano non si rompevano. E noi diciamo, ma signora, ma com'è che non si rompono? Cadevano dal cielo, non si rompevano perché cadevano dal cielo. Perché il frutto del cielo non si rompe, perché è proprio un frutto del cielo. E vedevo che a quantità tutte questi grappoli di uva che si ammassavano e talmente erano stretti l'uno con l'altro che si schiacciavano e usciva il vino. Cadevano altri grappoli poi, e poi questo è bellissimo, cadevano altri grappoli sempre abbassati uno con l'altro, sempre così vicini uno con l'altro, e l'acino d'uva, ognuno, si trasformava in oliva. Scioccante. Queste olive, tutte accanto, sempre ammassate fra di loro, erano talmente strette fra di loro che usciva l'olio. I tralci, no, il tralcio, parlano di collettività. Poi ho capito perché. Talmente l'unione è quella che manca delle volte. Talmente l'unione che usciva il vino, e ho detto poc'anzi che cosa significa, e usciva anche l'olio. E noi sappiamo quel Salmo 133 cosa dice. La comunione, l'essere così stretti e uniti l'uno con l'altro, produce olio, vino e olio. Mentre meditavo su questa cosa mi è riaffiorato, che io l'avevo dimenticato. Certo, non ogni 10 anni, ma era una buona. E quindi, Salvo poi comincerà a venire, anche se non ti avevo avvisato, il nostro maestro è tornato. Vabbè, vale lo stesso. Ripetizione, il pastore poc'anzi, eh? Sarai un albero che si riconosce dal frutto perché porterai frutto in ogni stagione. Salmo 1 versetto 3. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, tutto quello che fa prospererà. Ma il frutto nella sua stagione, cosa significa? In inverno, in primavera, in estate, in autunno, significa sempre, 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 sempre. Sempre, potete applaudire a lui però. E tutto quello che fa prospererà, perché è sempre sul ripidacqua da cui attinge. Allora questa sera quello che ti voglio dire è: non ti sentire a terra, se ti senti a terra lui ti rialza. Non ti sentire un ramo secco. Sapete quando ho ricevuto questa parola? Alla fine, dopo che avevo finito di meditare sul bastone di Dio, ve lo ricordate il bastone di Dio? E quando meditavo sulla verga di Aronne, mi sono posto una domanda. Ho detto: Signore, ma come mai questa verga? Perché in fondo è un bastone, è un ramo, un pezzo di legno, un ramo secco. E Dio che cosa fa? La fa fiorire. con frutti di mandorlo, un ramo che fa frutti di mandorlo. Mi sa che è qualcosa di tanto familiare. Perché anche se c'è secchezza, la virtù, la forza, la vita che ha fatto fiorire quel ramo secco sta in Dio, sta nel Signore Gesù Cristo, sta nella potenza del suo Spirito. E quel segno era che Aronne era il sacerdote, quella verga è fiorita, le altre no. Eppure se sei secco, Dio questa sera ti fa fiorire e ti fa essere sacerdote, ma già lo sei. Ci ricorda che noi siamo re e sacerdoti, siamo sacerdoti dell'Eterno, amen, siamo sacerdoti. E quindi Lui ci darà vita, noi riceveremo vita e saremo un tralcio che dimora nella vita e che porta frutto per la sua gloria. Amen.